L'ubiquo di Dino Buzzati. Sono ancora in dubbio se parlarne o no al mio direttore. Mi è capitata una cosa fantastica e terribile. Non è che non mi fidi del mio direttore, ci conosciamo da tanti anni. So che mi vuole bene, mai mi farebbe una cattiveria. Figurarsi se mi vorrebbe rovinato. Ma il giornalismo è una maledetta passione. Un giorno o l'altro, senza volerlo, perché il giornale faccia bella figura, garantito che mi metterebbe nei guai. Nel mio caso non c'è prudenza che basti. È già un rischio scrivere questa pagina di diario. Se capitasse sotto gli occhi di qualcuno e la notizia andasse in giro, chi mi potrebbe salvare? Tutto è la conseguenza di una mia vecchia mania. Ho sempre avuto un debole per la letteratura nera, la magia, le storie di spiriti, i misteri. La mia piccola biblioteca non è fatta d'altro. Fra i libri che posseggo ce n'è uno, manoscritto, formato in folio, di oltre 200 pagine, vecchio di almeno un secolo. Il frontespizio, come accade per molti volumi antichi, è stato strappato. Tutto il resto è una ininterrotta successione di parole di 3, 4 e 5 lettere, in caratteri corsivi latini, assolutamente incomprensibili. Faccio un esempio. Ad apertura di pagina, pra fbe silon itz tita shi dor dor sbhsa ci più snun eas pioi umeno kai. Lo trovai da un robivecchi di Ferrara parecchi anni fa. Lui non ci dava alcuna importanza. Un componente mi spiegò che era uno dei cosiddetti tabulari segreti che cominciarono a diffondersi nel 600. Il loro testo, a detta dei negromanti, era frutto di rivelazione. E il segreto consisteva in questo, che nella monotona e interminabile serie di vocaboli privi di senso, a un certo punto si trovava una formula magica, apparentemente simile a tutto il resto. Bastava leggerla una volta ad alta voce per essere investiti da facoltà sovrumane, quella di predire il futuro, per esempio, o di leggere nel pensiero altrui. La difficoltà consisteva nell'identificare la formula in quello sterminato caos. Si poteva pensare che, per imbroccare le parole fatidiche, la cosa più semplice fosse quella di leggere ad alta voce il libro dalla prima all'ultima pagina, a costo di impiegarci dei mesi. Comunque ne valeva la pena. Ma non era così. La formula funzionava soltanto se, nella lettura, non era preceduta da altre parole. Bisognava, insomma, cominciare proprio dalla parola giusta. Come scovare un ago in un pagliaio, date le dimensioni del testo, senza escludere la eventualità che l'ago non esistesse neanche. Su 100 autentici tabulari segreti, mi disse l'esperto, ce n'erano in giro almeno 99 falsi. Qualcuno, anzi, pretendeva che ne fosse venuto al mondo uno solo e che tutti gli altri fossero delle mistificazioni. Di più, era dubbio se quell'unico esemplare fosse ancora attivo, poiché la formula, utilizzata una volta, perdeva il suo potere. Comunque, più che altro per scaramanzia, avevo preso l'abitudine tutte le sere prima di coricarmi di aprire il libro a caso e di leggere, cominciando a capriccio, in un punto qualsiasi della pagina, un paio di righe ad alta voce. Intendiamoci, non è che io credessi, era una specie di piccolo rituale propiziatorio, non si può mai sapere. E mi costava poca fatica. Ebbene, la sera di giovedì 17 maggio corrente, Dopo che ebbi letto a voce alta il passo serale scelto a caso, purtroppo non so più quale sia, perché al momento non avvertii niente d'insolito e quindi non ne tenni nota, un cambiamento avvenne in me. Me ne accorsi dopo qualche minuto. Era come una piacevole sensazione di leggerezza e vivacità fisica. Ne fui gradevolmente sorpreso. Non so come, di regola sono sempre così stanco. Comunque era tardi, non mi restava che andare a letto. Mentre mi sfilavo la cravatta, mi venne in mente di aver dimenticato di là, nello studio, il libro che volevo leggere a letto, precisamente Capo Matapan di Ronald Seth, editore Garzanti. Nel preciso istante mi trovai nello studio. Come avevo fatto ad arrivare fin là? Io sono uno smemorato di professione, ma era assurdo che non mi ricordassi di aver fatto il tragitto da una stanza all'altra. Eppure era così. Non ci feci caso, però. Sono così spesso via con la testa e mi capita di fare una cosa pensando a un'altra. Ma il fenomeno si ripeté subito dopo, in forma più impressionante. Non avendo trovato il libro nello studio, mi ricordai di averlo dimenticato al giornale. Nel preciso istante mi trovai al giornale, via Solferino 28, precisamente al secondo piano, nel mio ufficio, che era al buio. Accesi la luce, guardai l'ora, le 9:20. Strano, prima di levarmi la cravatta mi ero tolto l'orologio dal polso, avevo letto l'ora chiaramente, le 9:18. Impossibile che nel frattempo fossero passati appena 2 minuti. Già, ma come ero venuto fin là? Non ricordavo assolutamente nulla. Non ricordavo di essere uscito di casa, non ricordavo di aver preso l'auto. Non ricordavo di aver fatto la strada. Non ricordavo di essere entrato al giornale. Che cosa stava accadendo? Mi sentivo tutto sudato. Orribili dubbi si affacciavano. Un annebbiamento cerebrale? O peggio? Avevo sentito raccontare di ascessi o tumori al cervello che si rivelano con sintomi del genere. Poi, di colpo, nacque un'idea assurda, ridicola, insensata, che però aveva questo di buono, di escludere l'ipotesi di una malattia e perciò appariva rassicurante. Per di più corrispondeva in tutto e per tutto a ciò che mi era accaduto. Ecco l'idea, che da casa al giornale mi fossi trasferito istantaneamente per un fenomeno soprannaturale. Che quella sera avessi imbroccato nel manoscritto la formula giusta e avessi acquistato il leggendario dono dell'ubiquità. Era una fantasia puerile, una idiozia. Ma perché non fare subito una prova? Pensai, voglio ritrovarmi a casa mia. È molto difficile rendere con le parole il sentimento di chi all'improvviso passa dal mondo reale, che tutti conosciamo, in una sfera diversa e misteriosa. Non ero più un uomo, ero qualcosa di più. Possedevo un potere immenso, quale nessuno aveva mai goduto. Di colpo, infatti, mi ero ritrovato a casa mia. Segno che veramente ero in grado di spostarmi da un luogo all'altro con una velocità superiore a quella della luce. E non c'era ostacolo che mi fermasse. Potevo schizzare da un paese all'altro, potevo introdurmi nei luoghi più reconditi e proibiti, potevo insinuarmi nelle camere blindate delle banche, nella casa dei potenti, nell'alcova delle più belle donne del mondo. Ma era poi vero. Mi sembrava impossibile, mi sembrava un sogno. Non riuscivo ancora a capacitarmene fino in fondo. Feci qualche altra prova. Voglio trovarmi in bagno, pensai, e fui nel bagno. Voglio trovarmi in Piazza del Duomo, e mi trovai. Voglio trovarmi a Shanghai, e fui a Shanghai. Era una lunga strada di baraccamenti, c'erano cattivi odori, il sole stava sorgendo. Perbacco, mi dissi, ce n'ho messo per venire fin qui, altro che la velocità del pensiero. Poi mi ricordai la faccenda dei fusi orari. Qui era l'alba, a Milano non ancora le 10 di sera. Vidi nella strada un formicolio di uomini e donne che si affrettavano nella stessa direzione. Cominciarono a guardarmi. Il mio vestito, certo, stonava. Poi un gruppetto mi si fece incontro in atteggiamento inquisitorio. Due erano in uniforme militare. Ebbi paura, pensai. Voglio essere a casa mia, a Milano. E fui a casa. Avevo il cuore in gola. Ma che esultanza trionfale dentro di me! Mi si apriva un avvenire meraviglioso di avventure, di sorprese, di voluttà, di successi mondiali. Pensavo al mio mestiere di giornalista. Altro che Stanley, altro che il vecchio Luigi Barzini, altro che radiofoto e telescriventi. Un terremoto nel Colorado? Immediatamente io ero lì sul posto, di là dagli sbarramenti della polizia, con la mia macchina fotografica. 10 minuti dopo eccomi in redazione a scrivere. Una crisi al Cremlino? Tac! E mi appostavo dietro un mobile col magnetofono, registrando la sfuriata di Khrushchev. Una burrasca in casa di Liz Taylor? Bastava il pensiero. Già mi trovavo nella sua camera da letto, dietro una tenda, col mio apparecchio registratore. Al paragone del Corriere, anche il New York Times avrebbe fatto la figura del novellino. Pensai anche alla ricchezza. Sì, potevo entrare nelle banche, nei negozi dei gioiellieri, nei depositi sotterranei di Fort Knox. Potevo portare via miliardi e miliardi. Ma ci pensai per poco. Che mi interessavano i miliardi? Perché avrei dovuto rubare? Il giornale mi paga a peso d'oro. Le commedie ogni anno mi fruttano decine di milioni. E la pittura? Solo con i miei quadri posso farmela da gran signore. L'amore piuttosto, la lussuria. Non c'era donna che potesse più sottrarsi a me, per sdegnosa che fosse. Anzi, perché non far subito la prova? Pensai. Voglio trovarmi in letto con A.S. Non faccio il nome. Dopotutto sono un gentiluomo. Mi ci trovai. Parola d'onore. Lei dormiva da sola. La stanza era al buio. Dalle tapparelle filtrava qualche riflesso dei lampioni. Se non che mi resi conto di essere vestito ancora di tutto punto, con scarpe e tutto. Nel letto di una bella donna con le scarpe. E misurai la follia di quanto stavo facendo. In quel mentre l'adorabile creatura si rivoltò nel sonno, urtandomi. Si risvegliò, intravide, cacciò un urlo spaventoso. Pensai. Subito a casa e di volata. Qui, nella quiete delle domestiche mura, mi si rivelò finalmente il terribile rischio che correvo. Guai se si fosse saputo che esisteva un uomo dotato delle mie prodigiose facoltà. Vi immaginate il terrore dei capi di Stato, dei potenti, dei condottieri? Sapere che da un momento all'altro io potevo piombargli alle spalle con un pugnale e non c'era difesa possibile. La mia vita non sarebbe valsa più un centesimo. Ebbene, sono passati 12 giorni e non ho più ripetuto l'esperimento. Continuo la solita vita di lavoro, ma ho perso la pace dell'animo. Un pensiero mi assilla. Sarò capace di resistere alla tentazione di sfruttare il mio potere segreto? Non mi farò vedere in giro per il mondo? Non finirò per tradirmi? Anche la prospettiva delle donne si va facendo, più ci penso, inverosimile. Anche ammesso che questa o quella beltà mi vedano apparire dinanzi mentre sono in letto o fanno il bagno, perché mai dovrebbero compiacermi? Farebbero il diavolo a quattro, getterebbero l'allarme, non mi resterebbe che sloggiare. In quanto ai successi in giornalismo, fatalmente durerebbe poco. Dopo le prime sensazionali prestazioni, si diffonderebbe il panico, verrebbero organizzate delle inchieste, la mia comparsa in qualsiasi punto del globo verrebbe subito segnalata, si finirebbe per identificarmi. E allora addio, Dino Buzzati. Una rivoltellata nella nuca o una bella dose di cianuro non te la toglierebbe più nessuno. Ora mi dico, in questa situazione va bene l'attaccamento al giornale, l'amore del mestiere, il desiderio di gloria. Ma se poi ci rimetto la pelle? Se ne parlassi al direttore, lo so, lui mi utilizzerebbe con discrezione estrema, in modo da non dare nell'occhio. Ma si sa, oggi una mano, domani un braccio. Se lui un giorno mi chiedesse, per il bene del giornale, una prova difficile, potrei essere così vile da tirarmi indietro? Finirei per fare la spola fra Capo Canaveral, Orano, Mosca, Pechino e Buckingham Palace, e alla fine mi prenderebbero in castagna. No, quando il potere è esagerato, come nel caso mio, finisce per ridursi a zero. Usarlo è eccessivamente rischioso. Io, dunque, posseggo un tesoro immenso, ma, ahimè, non posso spenderne un centesimo, a meno che non desideri morire. Così me ne starò quieto, non disturberò nessuno, non sveglierò nel sonno le bellissime, non spierò i grandi della terra, non curioserò in nessuna casa, farò finta di niente. Perdonami, caro direttore, non mi fido.